Allora, ben trovati, se voi state seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come sempre chiediamo l'intercessione e la preghiera di Maria per la nostra lettura e il nostro ascolto della parola di Dio. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bentrovati. Allora, prima di cominciare, una piccola informazione che forse già trovate già sul sito. Lunedì prossimo l'incontro non ci sarà per degli impegni che ho fuori Bari, per cui non ci sarà la lezione, l'ho messo anche sul sito, poi invece in novembre andremo avanti tranquillamente tutti i lunedì. Allora, il lunedì prossimo non ci sarà, poi ci saranno sempre tutti i lunedì. Noi siamo nel ciclo di Isacco Giacobbe, e ricordate la volta scorsa ci siamo fermati un po' più su Isacco, questo tra virgolette patriarca minore, nel senso che appunto dicevamo Isacco è tra due giganti, no? Tra Abramo e tra Giacobbe, suo figlio, Abramo suo padre e Giacobbe suo figlio, no? E sappiamo le vicende di Abramo, sempre più entreremo in quelle di Giacobbe. Isacco è una persona più marginale e non ci sono molti discorsi di lui, e allo stesso tempo una prima considerazione che mi piace ripetere è che Dio porta avanti la sua storia con i grandi e con i piccoli. Non so dove vi posizionate, l'ho capita sempre più nel tempo, no? Cioè quella parabola, no, di chi, del padrone che va via e lascia ai suoi servi, a chi 10 talenti, a chi 5 e a chi 1, no? E già questa cosa che uno dice 10 a uno, 5 all'altro e uno all'altro, no? Immediatamente, ma poi ho compreso di più che così è la vita, no? Ci sono persone che hanno dei talenti di più di me sicuramente, no? Io qualcuno ce n'ho, e poi appunto, ma il problema è che non è tanto averne 10, averne 5, averne 1, è metterli in gioco nell'amore. E metterli in gioco nella vita, nel rischio della vita, e metterli in gioco. E fra l'altro un'altra considerazione che si potrebbe fare è che noi vedremo sempre più storie di fratelli già con Esaù e Giacobbe, stiamo vedendo già problematiche dal seno materno, perché già abbiamo visto Rebecca che nel seno sentiva questi due che già, no? E poi ancora di più vedremo le vicende di fratelli nelle storie di Giuseppe, quando arriveremo. C'è da dire che, come abbiamo visto, Isacco e Ismaele, che pure sono fratellastri, cioè sono dello stesso padre ma con madri diverse, in realtà la Bibbia ci presenta delle vicende fraterne più in sintonia e più in comunione. Tanto che abbiamo letto, no, che entrambi, quasi come a dire alcune volte, che i più piccoli e i più poveri, hanno a volte la possibilità di trovare più le strade della vita che i grandi e i potenti. Il Signore Gesù poi lo dirà in tanti altri modi, no? E allora anche qui si vede qualcosa di questo. Noi la volta scorsa avevamo concluso il capitolo 26 e l'avevamo concluso con, ricordate, nel capitolo 26, forse il capitolo in cui più si parla da solo di Isacco, ci vengono dette delle cose di Isacco più riferendosi a lui, perché naturalmente prima c'è Isacco, lo abbiamo trovato nel racconto del sacrificio di Isacco, che poi sacrificio non c'è stato, e adesso lo vedremo in relazione a Giacobbe. E allora il capitolo 26 è quello dove più si parla di Isacco da solo. Al versetto 34, in chiusura del capitolo, si dice che quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Giuditta, figlio di Beri, l'ittita, e Basmat, figlio di Elon, l'ittita. Esse furono causa di intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Notate questa cosa che poi la ritroveremo più avanti, E Isacco, quest'uomo della strada, vi ricordate che nella descrizione che già ci faceva il testo riguardo a, scusate, a Esaù e Giacobbe, Esaù viene presentato come l'uomo dell'esterno, l'uomo del campo, l'uomo della cacciagione, no? E allora è chiaro che stando tanto fuori è a contatto con altri popoli, con altre, e allora si sposa. Queste donne, questa donna, queste due donne ittite, e notate che questa intima amarezza per Isacco e per Rebecca, naturalmente sappiamo come sia importante che appunto la mamma dello sposo approvi in qualche modo il matrimonio, e come sia problematico quando questo, quando la nuora non piace alla suocera, tanto per dire in maniera un po' veloce. Allora, capitolo 27, Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: figlio mio. Gli rispose: eccomi. Riprese: vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, vai in campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo. Io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire. Isacco è vecchio, è cieco. È interessante che nella tradizione iconografica, relativamente al sacrificio di Isacco, anche lì Isacco bambino viene raffigurato cieco, ma cieco in che senso? Nel senso che il padre Abramo gli mette una benda, normalmente c'è Abramo con la mano destra alta e col pugnale, con l'altra mano tiene i capelli del figlio e il bambino viene raffigurato cieco. È quasi come dire che i due momenti fondamentali della vita di Isacco lui li vive al buio. Al buio, e soprattutto questo, nella condizione di chi è totalmente affidato nelle mani degli altri, nel bene e nel male. Qui lui sente che sta arrivando la sua fine e allora chiama Esaù, il primogenito. Attenzione, lui non sa che Esaù ha venduto la sua primogenitura al fratello Giacobbe. Vi ricordate, no, nel racconto precedente, che fra l'altro doveva essere così spossato e così affamato che lui, no, cacciatore, no, che andava a prendere la selvaggina e la mangiava anche, si accontenta di un piatto di lenticchie, no? Cioè una cosa vegetariana, no? Cioè persino si vede che lui era proprio, no, arrivato al limite. E appunto proprio per questo, e il fratello lo sa, il fratello gli prepara, aspettando, l'aveva visto sicuramente alcune volte tornare dalla caccia eccetera in modo, e quindi lui prepara quella minestra rossa, attenzione a lui che era rosso di capelli, quindi c'è questa cosa, come dire, Giacobbe trova quello che più poteva entrare in sintonia con lui, che gli piaceva, e gli carpisce la ginocchia, meglio, gli dice: guarda, io te lo do se tu mi dai la primogenitura. Esaù, da persona rozza, sicuramente, questo è, perché lui gli dice: a che mi serve la primogenitura se sto morendo? Cioè, no, lui, tienila, lui mangia e se ne va. E dall'altra parte appunto Giacobbe, che già stiamo vedendo, già dal seno materno, no? Cioè il soppiantatore, il calcolatore. Tutto questo Isacco non lo sa, per cui Isacco chiama Esaù per avere la primogenitura, per benedire, no, il primo figlio. Attenzione, era qualcosa attraverso cui la benedizione passava di generazione in generazione. Dio aveva benedetto l'uomo e la donna, capitolo 1 della Genesi, quando Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, e Dio li benedisse e disse, eccetera, eccetera. Da lì la benedizione poi culturalmente, tradizionalmente, passava dal padre di famiglia al figlio primogenito, eccetera, e poi dal figlio primogenito che diventava padre al proprio figlio primogenito, eccetera, eccetera. E attenzione, già in Abramo, che era stato benedetto da Dio, si diceva benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno, cioè chi in te troverà benedizione, tu che sei benedetto, no, chi ti benedirà riceverà benedizione. Ora attenzione, una cosa che ci possiamo chiedere, ma perché Dio deve benedire uno? Cioè nel senso che Isacco, cioè perché Isacco in questo caso deve benedire un figlio? Cioè due figli, no? Uno potrebbe dire, poteva benedire tutti e due, no? Benedicendo tutti e due, ma perché deve benedirne uno? Allora vi leggo quello che un grande biblista che si chiama Paul Beauchamp, che è stato un gesuita, è morto un po' di anni fa, è stato il più grande biblista dello scorso secolo, lui dice così: ma perché Isacco vuole benedire uno solo dei suoi figli? La domanda si poneva già con Abramo, l'eletto, l'unico tra le nazioni. Se il dono non va a tutti e dappertutto, non c'è ingiustizia? E tuttavia, laddove non c'è differenza, non c'è indifferenza? Laddove non c'è differenza, non c'è forse indifferenza? L'esperienza dell'amore si fonda sempre nell'incontro con qualcuno di particolare. Bello questo, eh? L'esperienza dell'amore si fonda sempre nell'incontro con qualcuno di particolare. E qui mi piace ricordare quella frase di un altro, questo credo sia ancora vivente, un teologo tedesco, che mi sfugge il nome in questo modo, ma ve lo dirò, però lui diceva a proposito lui parlava dei giovani, no, del nostro tempo, no? E lui diceva della sensazione diffusa fra i giovani del nostro tempo dell'angoscia, cioè, e lui poi la descriveva così: la sensazione dell'angoscia va con la sensazione di una certa, come dire, leggerezza della nostra vita, superficialità della nostra vita, cioè della serie che tu ci sia o non ci sia, il mondo va avanti, che tu ci sia o non ci sia, il mondo va avanti. Allora lui diceva, l'unica forza che può strappare i giovani, ma io penso che è un sentimento molto più diffuso, dalla sensazione di angoscia, è l'amore. E lui come lo descriveva? Cioè il fatto di dire che per almeno una persona, che tu ci sia o non ci sia, cambia tutto. Non sarà mai più come prima. Che tu ci sia, non ci sia, tutto cambia. Se Isacco non prevede, come ci sembrerebbe naturale, di dare la sua benedizione ai suoi due figli, è anche perché Dio vuole illuminarci su quello che egli stesso è. Egli è unico, non avrai altri dei che me, unico, cioè imprevedibile, libero. Dio è l'unico e allo stesso tempo, come sappiamo, l'amore per uno solo è il cammino che egli intraprende perché si manifesti il suo amore per tutti. Isacco benedirà Giacobbe come Dio aveva benedetto Abramo, benedetto chi ti benedirà. Cioè il Dio biblico vuole raccontare il suo amore per tutti amando un popolo in modo particolare. E vuole dire il suo amore per tutti gli uomini, amando un uomo, per noi cristiani, Gesù, in modo particolare. Cioè, per dire, quello che lui dice a tutti, lo dice in una storia particolare, in modo da dire a tutti che tutti sono storie particolari e uniche. Attenzione, qui c'è certamente un mistero, ma anche alcune luci, nonché zone d'ombra. È bello, no? Per dire, lui stesso dice, questo discorso che, no, che la Bibbia porta avanti, lo comprendiamo, ci rimangono delle cose non chiare, con delle luci, nonché zone d'ombra. Questo aspetto lacunoso e incompiuto, discontinuo, fa precisamente della Bibbia quel libro di largo respiro che ci tiene col fiato sospeso. Che bello questo, no? Cioè, questo aspetto con luci, ombre, no? Cose incompiute, fa della Bibbia quel libro di largo respiro. Io penso che, ecco, la Bibbia non ci dice tutto, ci apre delle luci, ci apre delle strade, ci apre delle cose che, però ci lascia delle domande aperte. Ho sempre detto che chi vuole sapere tutto non legga la Bibbia, legga il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché lì c'è la pretesa di sistematizzazione di tutto. Intanto che mi permetteranno di dirlo, io lo dico, poi vediamo quanto durerà. Io leggo la Bibbia, per cui vediamo. Allora dice, quindi, dice, figlio mio, rispose, eccomi. Vedi, allora io sono vecchio, ignoro il giorno della mia morte, vedete, prendi le tue armi, va a prendermi la selvaggina, preparami un piatto di gusto e portalo qui io, affinché io possa benedirti, no, prima di morire. E vedete, Isacco unisce l'utile al dilettevole, cioè quindi della serie, il momento così importante del dare la benedizione è legato, beh, noi lo sappiamo bene, noi in Puglia anche noi, no? Cioè i momenti, beh, è una cosa antropologica, no? Cioè i popoli del sud ancora lo capiscono ancora di più, cioè che i momenti importanti devono essere celebrati a tavola, E allora, ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. E notate, queste tende naturalmente dei beduini, dove naturalmente le stanze sono fatte da tende, e si ascolta tutto. Ricordate, ecco, che al capitolo precedente noi avevamo avuto quell'episodio che ci aveva fatto dire tale padre e tale figlio. Vi ricordate? Di Isacco e Rebecca che vanno da Abimelech e Isacco che dice a Rebecca, di che sei mia sorella, sei molto bella, di che sei mia sorella. Lì avevamo detto tale padre e tale figlio, adesso dovremmo dire tale madre, anche se non è proprio la madre, tale figlia, perché vi ricordate chi aveva fatto la stessa cosa? Sara, alle querce di Mamre, quando i tre angeli, capitolo 18 della Genesi, l'hanno letto l'anno scorso, e vanno a dirgli appunto l'anno prossimo avrete un figlio, Sara dietro la tenda ascoltava, e vi ricordate che si mise a ridere, no? Perché disse, vecchia come sono, posso ancora provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio? E io sono vecchia, ma pure lui è vecchio, cioè, quindi, come dire, posso provare ancora il piacere? E vi ricordate, che dico perché è bello, che gli angeli, dicendo ad Abramo, perché Sara sta dicendo, vecchia come sono, potrò ancora partorire? E tacciono sull'altro pensiero che lei aveva fatto, no? Mentre il mio Signore è vecchio, no? Non dicono tutto. E vi ricordate che un'interpretazione rabbinica è che, perché gli angeli non dicono tutto, non svelano tutto quello che Sara aveva detto? Per la pace familiare. Quindi, vabbè, lasciamo stare. Non creiamo più casini. Quindi. Allora, quindi Rebecca ascolta, vedete, Rebecca è una, abbiamo già detto, mentre Isacco, l'abbiamo definito con tutto rispetto, è un po' un bambacione, e Rebecca è una che invece vede e prevede. Per cui, mentre Isacco parlava al figlio Esaù, andò dunque Esaù in campagna, caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe, ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù, Portami della selvaggina e preparami un piatto, lo mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire. Ora, figlio mio, da retta a quel che ti ordino, vedete, a quel che ti ordino, va subito al gregge, prendimi di là due bei capretti e io preparerò un piatto per tuo padre secondo il suo gusto. Vedete, Rebecca deve essere anche una grande cuoca, perché far passare due capretti per selvaggina, no, ce ne vuole anche un po', però è una in gamba. Così tu lo porterai a tuo padre, che ne mangerà perché ti benedica prima di morire. Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: sai bene che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione. Vedete, Giacobbe dice, sì, appunto, il primo problema è che sono diverso da mio fratello, lui è peloso, e quindi se lui mi tocca, appunto, si accorgerà. Ma sua madre gli disse: ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio. Che cosa può fare una madre, no, per un figlio, cioè di dire muoia io al posto tuo, possa io prendere questa maledizione, no, per assicurare il figlio? Tu dammi retta e va a prendere i capretti. Allora egli andò a prenderli, li portò alla madre, così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore. Attenzione a questa cosa dei vestiti più belli del figlio maggiore, che immediatamente noi sappiamo come va, però nella narrazione non sappiamo ancora perché andare a prendere, no, gli metterà delle pelli, ma perché prendere i vestiti? E li fece indossare al figlio minore, Giacobbe, con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: padre mio. E rispose: eccomi, chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati, dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Cioè, Isacco è cieco, ma non è scemo, no? E anche perché, vedete, come sappiamo, è cieco, e quando una persona è cieca sviluppa di più altri sensi, no? Per cui c'è l'udito, prima di tutto, no? E infatti la prima cosa che gli dirà, appunto, dice, cioè sente che c'è qualcosa che non va, cioè poi dopo vedremo che gli dirà proprio che la voce, e per cui, e tra l'altro anche quello è arrivato subito rispetto. Isacco disse al figlio, rispose: il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti. Vedete, Giacobbe è uno che strumentalizza tutti, e anche Dio. E anche Dio. Come sapete, alcuni lo sanno già, l'hanno già sentito, ma questa è la prima bestemmia nella Bibbia. È la prima bestemmia nella Bibbia. Perché le bestemmie non sono quelle che ci hanno insegnato di chi nella rabbia tante volte tira giù Cristi, Madonne, eccetera, eccetera, che certamente non sono belle cose, soprattutto per noi credenti, sentir parlare male di Gesù, di Maria, eccetera, è come se ci parlassero male dei nostri genitori, no? E giustamente noi diciamo scusa, ma non è la bestemmia, cioè quando abbiamo imparato i comandamenti, che ce n'è uno che dice non bestemmiare, non è quello che noi andiamo a dire normalmente, perché quello che invece biblicamente è la bestemmia è la strumentalizzazione del nome di Dio, no? Per cui noi preti siamo a grande rischio, naturalmente, perché chi si fa i soldi col nome di Dio è un grande bestemmiatore. I politici, ma ormai il voto cattolico non vale più, non interessa più nessuno, ma più o meno, ma fin tanto che i politici continuavano ad andare, e forse vanno ancora, in chiesa, la domenica prima delle lezioni con la moglie, l'amante no, ma la moglie sì, e i figli eccetera, e naturalmente stanno, e se lo fanno per avere pubblicità per le lezioni, stanno bestemmando, sono dei grandi bestemmiatori. Questa è la bestemmia. Non mettere in mezzo Dio, per dare più forza al proprio discorso, al proprio inganno, al proprio inganno. Giacobbe non ha scrupoli, non si fa scrupoli. Allora, il Signore, ma Isacco gli disse, avvicinati e lascia che ti tocchi, figlio mio, per sapere se sei proprio tu il mio figlio Esaù o no. Vedete, no? Lui no? È incerto, è incerto. Sente anche la sensazione che poteva provare Isacco, no? Di trovarsi sempre più in una situazione anche di paura, di non sapere chi è davanti. È lui, ma non sono sicuro che è lui, no? Perché vedremo, eccetera, no? E allora Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò. Vedete, prima l'aveva ascoltato e appunto non lo convince, adesso lo tocca, un altro senso, e dice, lasciati per sapere se sei proprio tu il mio figlio Esaù o no. Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò, gli disse, la voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono quelle di Esaù. Vedete, lui lo riconosce, è il padre, cioè, no, voglio dire, sente che, cioè, che la voce è quella di Giacobbe, ma toccando, lui è cieco, no? Non può. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù e lo benedisse. Non è ancora la benedizione principale. Gli disse ancora, tu sei proprio il mio figlio Esaù? Vedete, fa quasi compassione, no? Cioè tenerezza, questo anziano padre cieco, no? che sente che deve adempiere il suo compito di padre, dando la benedizione al proprio figlio primogenito, e che si trova in una situazione che non controlla, che non, allora in qualche modo si appella all'altro, a questo figlio che è gemello, i gemelli sono anche interscambiabili, ma no, e allora in qualche modo gli dice dimmi la verità, sei proprio tu Esaù? Rispose, lo sono. Deciso Giacobbe, lo sono. E allora disse, servimi, perché possa mangiare della selvaggina di mio figlio e ti benedica. Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli bevve. Poi suo padre Isacco gli disse, avvicinati e baciami, figlio mio. Vedete, Isacco tenta un altro senso per cercare di riconoscere, no? E perché gli si avvicinò, lo baciò, Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. È incredibile che Rebecca l'aveva preventivato, cioè Rebecca aveva previsto che il padre avrebbe potuto odorare gli abiti per cercare ancora conferma. Che donna, E allora è caduto e ormai, e lo benedisse. Ecco l'odore di mio figlio come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento e mosto in abbondanza, popoli ti servano e genti si prostrino davanti a te. Sì, il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. Vedete, anche comprendiamo che Rebecca, oltre a preferire il figlio, forse anche preferendo il figlio, come dire, aveva in qualche modo letto quell'oracolo, vi ricordate quando già nel suo seno si muovevano, lei era andata a consultare un oracolo, no? Che gli aveva detto, nel capitolo precedenti, che il maggiore, no, sarà servito dal, servirà il minore, però già vi dicevo come quella frase in ebraico può essere anche tradotta: il maggiore, il suo servo sarà il minore. Cioè, lei dà un'interpretazione, no? Che il figlio che, avrà, che avrebbe portato avanti, no, la benedizione, la storia, sia stato il minore. Poi magari anche vedendoli crescere, Esaù era sempre fuori a cacciare, e Giacobbe ce l'aveva sempre lì sotto la tenda, si è detto è proprio questo, è proprio questo. E quello che fa, lo fa, no? Pensando che questo sia il bene. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello. Anch'egli preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi, mio padre, e mangi la selvaggina di suo figlio per potermi benedire». Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?» Rispose: «Io sono tuo figlio, primogenito, Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito. Notate come il racconto ci narra la drammaticità, no? Di Isacco che sente di essere stato giocato, no? Di, nella sua fragilità, nella sua, di essere stato giocato dal figlio, ma non da quello che lui pensava che fosse. E allora: «Chi era dunque costui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? E io ho mangiato tutto prima che tu giungessi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà». No, vedete, noi potremmo dire: «Vabbè, c'è stata una frode chiara, cioè in tribunale ci sono le...» Sì, però è un tempo, quello antico, che forse noi cogliamo di meno, dove una parola aveva una forza e una parola data non può essere, no? Noi viviamo invece in un tempo in cui si dice, il giorno dopo si dice il contrario, no? Poi sappiamo anche i nostri politici che dicono una cosa, no, dopo un'ora ritrattano tutto, no, perché eccetera. No, lì c'è il senso di una parola che ha una sua forza, e nel momento in cui è data non può essere ritratta. L'ho benedetto e benedetto resterà. Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio». Vedete, no? Ci tenta ancora, no? Di dire: «Dà una benedizione anche a me, padre». Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la benedizione che spettava a te». Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe, cioè appunto il soppiantatore, mi ha soppiantato già due volte». Vedete, qui c'è, se lo leggessimo in ebraico si sentirebbe il gioco proprio anche di suoni, no? Cioè, il testo tenta di renderlo, no? Il soppiantatore mi ha soppiantato. Già due volte, già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione. E soggiunse: «Non hai forse in serbo qualche benedizione per me?» Vedete, la terza volta che glielo chiede. Isacco rispose e disse a Esaù: «Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi fratelli. L'ho provveduto di frumento, di mosto. Ora per te che cosa mai potrei fare, figlio mio?» Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio, benedici anche me, padre mio». Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre prese la parola e gli disse: «Ecco, la tua abitazione sarà lontano dalle terre grasse, lontano dalla rugiada del cielo, dall'alto. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma verrà il giorno in cui ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo». Vedete, c'è una benedizione anche per lui, ma è una benedizione di secondo, no? Che non di prima. Vedete, all'insistenza, no? Di Esaù di strappare qualcosa di benedizione almeno dal padre, no? Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Attenzione, notate che qui, come sappiamo, la storia dei patriarchi prende una svolta rispetto a quello che doveva essere, no? Cioè il primogenito, per cui doveva essere Esaù, attraverso Esaù. Qui la storia dei patriarchi prende una svolta, una curva, no? E vedremo che Dio si farà obbediente a questa curva. Attenzione, non connivente, nel senso che questo rimane un inganno, e vedremo poi come Giacobbe lo capirà, e l'inganno rimane inganno, ma in qualche modo che Dio non può salvarci se non entrando in questa storia di inganni che noi uomini continuamente replichiamo. La Bibbia non la giustifica, la narra, la sta narrando, non la sta giustificando, sta dicendo questo è, questa è la storia di fratelli che si fanno le scarpe, no, l'uno contro l'altro. Pensò Esaù, si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. No, è un pensiero naturalmente, sì, se, ve lo ripeto, sì. No, non possiamo dire che a me...
Ha benedetto da tempo, sì. Si doveva benedire da lui. Però, diciamo, con la benedizione di Gesù non dovevano almeno, almeno, come nei tempi di oggi, fare male per fratelli.
No, in Gesù non siamo ancora arrivati.
Sì, no, 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 non... no, scusa, ho sbagliato. No, no,
no, noi... C'è, allora, c'è questa situazione, no, della benedizione che viene data, che è data... È data, l'inganno è fatto, la situazione è... E allora vedremo come si tenterà di far fronte a questa cosa qui, ma la cosa è stata data, la cerimonia è avvenuta. Allora in qualche modo, appunto, lui gli ha detto a Esaù, dicendo tu servirai tuo fratello. Cioè nel senso che poi il primogenito diventava il capo del clan, no? Il capo del clan significa che era il padrone di tutto, e i fratelli dovevano servire lui, quindi il padre ha fatto la cerimonia, e così deve essere, non può essere cambiata, perché è stata data, perché la parola è stata pronunciata dal padre. Per cui Giacobbe dice, non voglio anticipare la morte di mio padre, no, uccidendo, scusate, Esaù dice, non voglio anticipare la morte di mio padre uccidendo Giacobbe, fin tanto che lui è in vita, ma camperà poco. Appena muore, Giacobbe è morto. Si vede che Esaù non lo pensa soltanto, ma lo dice a qualcuno, no? Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse, Esaù tuo fratello vuole vendicarsi di te e ucciderti. Ebbene, figlio mio, dammi retta, su, fuggi a Carran da mio fratello Labano. Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata. Quando la collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venir privata di voi due in un sol giorno? Vedete, Rebecca sente le parole di Esaù e dice a Giacobbe, è meglio che tu per un periodo, cioè tu sei stato costituito capo, sì, soltanto che se rimani tuo fratello t'ammazza. Allora è bene che te ne vai un po' di tempo fuori, lui sbollisce l'ira, poi io chiamerò, ti manderò a prendere, vedremo che questo non accadrà, perché poi a un certo punto di Rebecca non si parlerà più, probabilmente appunto muore, cioè, e, perché Giacobbe ritornerà, poi vedremo per conto suo, e, però nell'idea della madre, che sempre vede, prevede e cerca tutte, no? Tra l'altro è interessante anche questo, che lei pensa a tutti e due, perché dice, perché dovrei venir privata di voi due in un sol giorno? Cioè, è bello questo, no? Cioè, che per quanto lei parteggi per Giacobbe, abbia fatto in modo che il capo poi diventasse Giacobbe, vedendo questo pensa anche a Esaù, dicendo, sì, lui ti ucciderà, però cosa accadrà anche a lui? E Rebecca disse a Isacco, ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite, Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a che mi giova la vita? Vedete, no? Sempre lei che dice, come, cioè è Isacco che deve mandar via Giacobbe per un po', no? Come far passare a Isacco che lui se ne deve andare via, ma non perché Esaù lo vuole uccidere. Allora dice, guarda, le donne ittite a me non mi piacciono proprio, no? Cioè, quindi, per cui, vi ricordate che già Esaù aveva sposato le ittite, no? Cioè, per cui, allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando, tu non devi prendere moglie tra le figlie di Canaan. Su, vai in Paddan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi là una moglie tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l'Onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero. Così Isacco fece partire Giacobbe che andò in Paddan Aram presso Labano, figlio di Betuel, arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù. Vi ricordate, avevamo già incontrato Labano quando Abramo aveva mandato il servo a cercare la moglie per Isacco e avevamo incontrato questo fratello di Rebecca che era molto attento ai soldi, vi ricordate, no? Aveva subito notato i pendenti che il servo aveva messo addosso a Rebecca, no? E vedremo che continuerà il tipo ad avere certi hobby. E allora è interessante, no? Che il padre fa quello che è lui, però chi ha deciso, chi ha fatto tutto è lei, Rebecca. Per cui Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Paddan Aram per prendersi una moglie originaria di là e che mentre lo benediceva gli aveva dato questo comando, non devi prendere moglie tra le cananee. Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per Paddan Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e oltre le mogli che aveva si prese in moglie Macalat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot. Quindi capisce che le mogli che aveva preso non erano di gradimento per, anche questa volta, per il padre e quindi cerca di in qualche modo di ingraziarselo attraverso un altro matrimonio con una del clan. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. È interessante che Isacco non era tornato nella terra. Vi ricordate che Carran è la terra da cui viene Abramo. E Isacco non era tornato nella terra. E fra l'altro, anche perché il padre aveva detto al servo, vi ricordate che il servo aveva detto, sì io vado lì, però se questa donna non vuole seguirmi, dovrò portare Isacco lì, e Abramo disse guardatene, deve essere la moglie che deve uscire, quindi come dire bisogna uscire, il cammino della promessa è un cammino di uscita, non di ritorno, ma di uscita. Qui invece Giacobbe torna, E torna anche a partire da tutti gli intrighi e da tutte le vicende, no, che lui, la madre e lui hanno messo in gioco, no? E che fra l'altro hanno dato frutto che cosa? Volontà omicide. Una fraternità che produce morte, che genera morte e che porta indietro. Quindi Giacobbe sta tornando indietro. E allora capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse, io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra, perciò tu ti espanderai a occidente, a oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Interessante, no? Questo sogno di Giacobbe di vedere una scala, degli scaloni, di per sé probabilmente l'immagine è quella degli, vi ricordate gli ziggurat, no? Questi templi che erano a scaloni, no? Dove sopra c'era la cella di Dio, dove si saliva e si scendeva, no? Cioè comunque qualcosa che unisce il cielo e la terra, questi angeli di Dio che salgono e scendono, no? Che dice questo dialogo con Dio. E questo Signore, che è il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco, e la conferma di una, della promessa, no? La promessa fatta ad Abramo, che passa attraverso Isacco e ora passa attraverso di lui. Ma uno dice, Signore, ma a Giacobbe? Cioè, a Giacobbe questa cosa qui? No. Allora, intanto cioè Dio ci ama e porta avanti le sue promesse con noi, dicendoci le cose che non vanno, cioè, però allo stesso tempo ci ama perché ci ama, non ci ama in funzione della nostra risposta, non è in funzione della nostra risposta. Dio ci ama perché ci ama, e Dio con noi non smette di tentare di portare avanti con noi, tra virgolette potremmo dire col materiale umano che ha, almeno guardando me, portare avanti la sua opera di salvezza per il mondo. Vedete, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E questo perché ogni storia ha qualcosa di particolare e di universale. Ciascuno di noi, che lo sappia o che non lo sappia, che sia cosciente o meno, che abbia una vita più di grandi relazioni o di meno relazioni, ma ogni storia è particolare e universale. E allora, e questo il Signore glielo dice per dire, con te, dice il soppiantatore, colui che ha combinato questo casino, che sta scappando e sta tornando alla terra, no? Spinto dalla paura di essere ucciso, eccetera. Sì, Dio fa la storia con noi, dove, no, se ci aspettiamo di trovare uno pienamente innocente, dopo Gesù Cristo, non ce n'è. Se troviamo di aspettare uno pienamente innocente. E guardate quando Papa Francesco dice, pregate per me perché sono un peccatore, non è una frase fatta. I gesuiti che hanno vissuto con lui, argentini, lo sanno. No, non è una frase fatta. Allora, credo che sia bello questo, no, di dire in questo brano che il Signore gli dice a uno in fuga, no, dal fratello, eccetera, e gli dice, guarda, io, la mia promessa. E poi notate, perché tante volte, anche qui, la Genesi ci dice che quell'idea che noi abbiamo a volte anche in contesti ecclesiali, del progetto di Dio, no? È una delle parole, delle frasi che a me proprio, cioè, non mi cala, perché progetto, no, negli anni in cui io sono stato qui o prima all'Aquila, mi sono trovato in ristrutturazione di case, c'ho sempre l'immagine del geometra che viene, apre il foglio e dice, padre, guardi, qui verrà, no, il bagno, qui viene, ah, ecco, questo è un progetto, no? Di uno che ha stabilito tutto e tu devi capire come, no? Che triste questa cosa, no? Cioè, come dire, cioè, e anzi, a me mi verrebbe dire, senti, fatelo tu, se tu l'hai fatto tutto senza di me, fatelo tu, cioè, no? No, qui la Genesi ci dà l'idea di un Dio che sta dietro e che con tutti i casini che, no, questi combinano, cerca di dire, ok, stai girando di là, vabbè, però guarda che poi la direzione è quella della vita, cioè, eccetera, di uno che ci prova e ci riprova con noi. Nelle nostre vie, cioè come dire, Dio non sceglie la via corta, Dio sceglie, di stare per chi ci vuol bene, la via lunga, perché è fatta proprio, e non sempre si va in avanti, poi in certi momenti della nostra vita si torna indietro, e poi con la grazia di Dio si riparte, perché noi ci pensiamo vite, no? Che ci vengono raccontate così, belle, lineari, perfette, ma dove? Sui libri, ma non nella vita reale. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse, certo, è il Signore in questo luogo, io non lo sapevo. Vedete, lui coglie che in quel sogno non è soltanto un sogno. Non è soltanto un sogno. Pensate nel racconto della Genesi, quelli che secondo il racconto, quando siamo sicuri che uno stia dicendo la verità? Sappiamo che Giacobbe non diceva la verità, cioè, quando ce lo dice il narratore, no? Allora, se il narratore ci ha detto che il Signore, no, aveva detto, e allora lui coglie che in quel sogno non è soltanto una sua proiezione, dice. Ebbe timore e disse, quanto è terribile questo luogo. È qualcosa di completamente altro, no? L'esperienza di Dio come qualcosa di completamente altro che mi fa tremare, mi fa, no? Perché è l'altro, non sono soltanto io. Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Casa di Dio, Betel, casa di Dio. Giacobbe fece questo voto, se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio, di quanto mi darai, io ti offrirò la decima. Vedete, il Signore si rivela, ma quanto Giacobbe lo capisce? Cioè nel senso che lui rimane con i suoi schemi. No, gli schemi che sono di dire, guarda, veramente questo è il luogo del Signore, allora facciamo così, Signore, facciamo sto patto, guarda, se tu mi fai tornare, sano e salvo da questo viaggio, eccetera, e allora se io tornerò vivo e starò bene, guarda, tu sarai il mio Dio, vedi che ti faccio, tu non potevi trovare uno meglio di me, che ti scelgo come il mio Dio, ti scelgo come il mio Dio. Vieni a patti con Dio, no? Una persona che una volta faceva fatica a trovare lavoro, purtroppo è una cosa che in questi tempi tanti fanno, e allora gli ho detto come va, no? E questa persona mi dice, guarda, io altri 2 mesi do a Dio, poi che mi aiuti a trovare 2 mesi. Questi patti, no? Che vuol dire, guarda, tu sarai il mio Dio, pensa che regalo che ti faccio, no? Tu sarai il mio Dio. Se tutto andrà come io penso, no? Eccetera. Quanti, vedete, no? Quanti strumentalizzazioni, quanti patti, quanto cerchiamo, no, di strumentalizzare non solo gli altri, ma anche Dio. Ma anche Dio. Tante di queste cose, di offerte, no? Cioè io Signore, allora 10 pellegrinaggi, io ti faccio in un anno 10 pellegrinaggi, Fatima, Lourdes, Giugoria, no? eccetera, però tu quello me lo devi fare, io sono sicuro. E se poi non succede? Intanto è sbagliato proprio l'impostazione, che io do per avere, E allora questa pietra che io ti ho detto come stelle sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima. Vedi? Io ti farò anche un santuario. Una chiesa, i preti sono sempre contenti quando qualcuno va e dice questo, no, come per la chiesa, come ex voto, no, importante che sia poi la lapide, è scritto, no? E ti darò la decima. Va bene, ci fermiamo. Sì, ci fermiamo qui, perché poi dopo il racconto continua con l'arrivo presso Labano, ma lo vedremo la prossima volta, sarà interessante. Vedete, no, queste storie, e anche questa qui, e poi ancora di più quella prossima, che poi leggeremo di Giuseppe, ci dice che fratelli si diventa, non si nasce. Non basta, no, il sangue, no? Abbiamo bisogno di un altro sangue dato per amore, no? Che ci fa fratelli. È l'amore che veramente rende. E quindi qui sono storie, vedremo appunto, con percorsi che qualcuno arriva appunto a una fraternità più piena. Bene, allora. Vi ricordo che lunedì non c'è l'incontro, perché io purtroppo non posso essere a Bari, e ci rivedremo il prossimo lunedì. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era.